E abbiamo ascoltato Baby Gang con Agente. Come preannunciato, dovremmo essere in diretta con una voce che non è nuova né ai microfoni di Radio Blackout né nella fattispecie a questa trasmissione, a Macerie su Macerie. Ciao Luigi, ci senti?
Ciao, ciao. Ciao a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici. Ciao.
Beh, siamo qua ad esporre una ricerca che avete fatto a partire da quello che viene comunemente chiamato estrattivismo, un termine problematico, si potrebbe dire anche un termine ideologico in maniera quasi marxiana, perché copre reali rapporti di produzione. Sembra quasi, infatti, negli ultimi anni che questa presa che di nuovo si ha sull'idea di riaprire una serie di punti caldi a livello minerario coincida con l'estrazione tout court della terra. In realtà è un processo ben più complicato e non stupisce il fatto che venga utilizzato sia nella critica il termine estrattivismo, sia dagli stessi organi istituzionali nazionali e internazionali che si occupano del tema. Cerchiamo di capire intanto perché è interessante occuparci di questo, soprattutto a livello nazionale, per poi allargare la lente al territorio europeo, ai piani europei e poi a quello che è stato il viaggio in Portogallo, che è un paese in cui questa nuova procedura produttiva, nuova tra virgolette, perché stiamo parlando in realtà di qualcosa che torna nell'ordine del discorso in maniera prepotente, ma che nel capitalismo, diciamo, che l'altra faccia della medaglia dell'industria e della terra, tre facce della medaglia che hanno costituito la modernità capitalistica. Cosa sta succedendo in Italia e perché è interessante guardare questo processo?
L'idea che ha portato a sviluppare questa ricerca, questo viaggio, questa serie di interviste che abbiamo fatto in Portogallo, studio di diversi progetti che ci sono lì nel territorio, oltre al fatto che anche in Italia il primo progetto è stato quello di Punta Corna nella zona della Valle di Viu, ma questo pian pianino se ne sono aggiunti molti altri nel territorio italiano, soprattutto nella zona delle Alpi e poi anche nel centro Italia, nei laghi, nel lago di Bracciano, intorno a questi laghi, alla ricerca di brine geotermiche. E, ci siamo incontrati, un gruppo di persone, a cercare di capire come, se questi progetti erano dei progetti reali oppure se si trattava di pura speculazione finanziaria o di puro marketing. E l'idea è stata quella di andare a fare un giro dove in Portogallo, dove questi progetti sono in realtà a uno stadio più avanzato, a differenza che l'Italia, in cui si cercano diverse materie prime legate alla transizione, invece in Portogallo tutto è molto più legato alla questione del litio, che quindi ha un solo minerale, che è chiaramente un minerale di transizione, cioè legato alla transizione energetica. Legato chiaramente alla costruzione delle batterie che servono sia per le macchine elettriche che per in generale lo stoccaggio delle energie rinnovabili, lo stoccaggio dell'energia prodotta dalle fonti rinnovabili.
Beh, non è un caso che sia il Portogallo, potremmo fare due parole in proposito. Diciamo che il colonialismo del tardo Novecento ha portato a cercare materie prime all'interno del mercato globale e quindi abbandonare quelle all'interno del territorio della Fortezza Europa, perché il costo anche di estrazione e il costo del lavoro legato alle miniere era molto alto. Andando forse così a rafforzare l'idea che un certo tipo di produzione si dovesse fare attraverso la divisione internazionale anche delle risorse a disposizione. Invece la guerra, la pandemia hanno riportato una crisi all'interno delle grandi catene di approvvigionamento, qualcuno direbbe le catene globali del valore, per cui c'è una guerra spudorata per impossessarsi delle materie prime, il che ha fatto tornare l'Unione Europea con lo sguardo all'interno del proprio territorio interno per vedere se le miniere, sia quelle che già sono state utilizzate tra 800 e 900, sia quelle nuove, potessero riservare appunto quelle materie prime necessarie, come dicevi, alla transizione verde, come viene chiamata. Poi andremo anche a vedere quanto è problematico questo termine. Il Portogallo forse per primo ha accolto questa idea di riproduzione attraverso l'estrazione della terra, anche perché potremmo dire che il Portogallo è in una decadenza oramai secolare che lo avvicina quasi alle colonie, non solamente per l'estrattivismo tra virgolette, ma anche per tutta una serie di altre politiche.
Certamente il motivo per cui il Portogallo è diventato il precursore, diciamo, di questo progetto europeo è dovuto a due, secondo noi, a due principali fattori. Il primo è la sua eredità imperiale, cioè nel senso il fatto che era un impero di tipo coloniale e quindi ha un certo tipo di visione del territorio, cioè dei territori delle sue colonie principali, vabbè, del Brasile e dell'Angola, per dire solo quelle più vicine sulla costa atlantica. C'è una visione del territorio, un modo di immaginare, di impossessarsi dello spazio prettamente coloniale in quel caso, che con la fine dell'impero portoghese è ritornato indietro, nel senso che gli stessi governanti che prima avevano in mano un territorio vasto, pieno di risorse da rapinare, si sono trovati con un territorio più piccolo e hanno probabilmente iniziato a pensare a come gestire un territorio più piccolo, però nello stesso modo, perché probabilmente anche per tradizione non ne avevano molti altri. A questa eredità c'è un'altra eredità che ci rimette sulla questione della guerra e anche, come dire, del rapporto del territorio europeo con la guerra, che ha a che fare con una tradizione più interna al territorio portoghese, all'estrazione del wolframio, che in italiano viene anche detto tungsteno, che durante la Seconda Guerra Mondiale, quando era in ascesa la dittatura di Salazar, è stato il prezzo attraverso il quale il Portogallo è riuscito a rimanere neutrale all'interno del conflitto europeo, nel senso che il tungsteno è un materiale che veniva usato e che si sta iniziando a usare adesso per costruire proiettili perforanti. Poi c'è stato un periodo in cui invece che del tungsteno si è usato l'uranio impoverito, però le conseguenze di usare l'uranio impoverito posto del tungsteno si sono chiaramente viste durante la guerra del Kosovo. Adesso si sta iniziando anche a usare il tungsteno. E durante la Seconda Guerra Mondiale il Portogallo, attraverso la vendita del tungsteno, altrimenti detto wolframio, è riuscito a rimanere neutrale, nel senso che vendeva questo minerale sia agli alleati, agli inglesi in particolare, sia che ai tedeschi.
Una storia ben poco nota quella del Portogallo.
Ma che in realtà nel territorio, soprattutto nel nord del Portogallo, in quello che poi dagli storici viene chiamato il quadrato del wolframio, è abbastanza evidente, nel senso l'eredità di questa cosa è è molto più evidente di alcune, non so, in qualche modo molte città dell'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale sono state completamente demolite, poi sono state ricostruite, no? Invece le conseguenze dell'estrazione del tungsteno e del wolframio in Portogallo in quegli anni è ancora attuale, cioè si vede ancora quali sono le conseguenze di quello che è stato fatto 70-80 anni fa. Questo in realtà è anche molto interessante perché dà anche una visione più ampia sulle conseguenze di cosa vuol dire imbarcarsi in un progetto bellico e di mobilitazione della società, anche di una società che attraverso questo è riuscita a rimanere neutrale, però insomma che ha dovuto impostare un'economia di guerra e ha dovuto estrarre una quantità enorme di questo minerale interi paesi, interi territori completamente devastati, che ancora oggi non possono essere coltivati, non possono essere riutilizzati in un altro modo, non sono stati bonificati.
Restituisce molto bene quella che è un grande forse fraintendimento riguardo a che cosa sia la guerra. Molto spesso negli ultimi 2 anni, in special modo, ci si chiede quando la guerra arriverà in Europa, quando è che avrà luogo questo famoso allargamento che viene proclamato dal febbraio del 2022, come se ci dovesse essere quasi la dichiarazione di uno status di guerra internazionale come nel 600. In realtà possiamo vedere che quando la macchina della produzione e amministrativa, come sottolineavi, va a seguire il solco della mobilitazione verso la guerra, che poi il fronte arrivi o non arrivi all'interno di un territorio nazionale è poco importante. Stiamo già parlando di una politica generale di organizzazione statuale e quindi di governo della popolazione che è basata sulla guerra, sebbene non si vede se non attraverso gli schermi. Quindi è forse un falso problema, e questo esempio portoghese rende giustizia a questo palesamento che c'è della guerra all'interno dell'ordine europeo, sebbene poi non ci cadano le bombe in testa. Il territorio portoghese è quindi martoriato anche a livello della salute delle persone che vi vivono, e anche il seguito dell'impoverimento rispetto al ciclo della guerra mondiale, che è rimasto comunque una delle caratteristiche principali del Portogallo.
Sì, è rimasto chiaramente come un'eredità nel paesaggio di alcuni luoghi, che è ovviamente un rimosso nella cultura portoghese, un rimosso che in questo momento è strano, viene riattivato evitando di parlare del fatto che il wolframio veniva venduto sia agli inglesi che ai tedeschi. Sì, lo si sta riattivando proprio in vista di un nuovo processo di estrazione.
Con una nuova retorica.
Una nuova retorica in cui questa vicenda viene narrata come la possibilità... come dire, la grande occasione che Portogallo ha avuto per riuscire a sostentarsi in un periodo di tremenda crisi.
Sì, infatti raccontiamo un attimo quello che è successo in Portogallo invece dal punto di vista economico-amministrativo, prima di arrivare alla questione delle miniere. Non so se gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout sanno che il Portogallo è uno di quei paesi che attua la defiscalità, e cioè un paese molto, molto povero che negli ultimi decenni ha incentivato in pratica il salario o la rendita di ritorno, per cui di fatto detassando sia le pensioni dei pensionati che volessero trasferirsi in Portogallo, quindi portando di fatto valore all'interno del territorio nazionale, incentivandoli. Una procedura che è finita da poco, perché si è creato un vero e proprio scarto tra la popolazione povera e chi invece arrivava dall'estero a vivere in Portogallo, e segnando ancora insieme alla turistificazione una vera e proprio doppio standard di valore, soprattutto per quanto riguarda le case, segnando anche un solco di differenza sostanziale, molto di più forse che in Italia, tra chi vive in città e chi vive in quella famosa ruralità devastata anche dall'impianto delle miniere. La soluzione quindi economica degli ultimi decenni per il Portogallo è andata in fiasco, e dal momento che parliamo di un paese in continua crisi, sebbene dalla sinistra italiana si tessano le lodi del paese che a lungo ha avuto dei governi di centrosinistra, stiamo parlando sempre di un paese in crisi e molto molto povero, specialmente nelle sue zone rurali. Che cosa ci puoi raccontare di questo viaggio che avete fatto e di cosa avete potuto vedere e scoprire attraverso anche la lente dell'estrattivismo?
Le analisi che abbiamo fatto su queste questioni sono differenti, nel senso che da una parte c'è la questione questa questione della fiscalità è in parte dovuta al fatto che il Portogallo in qualche modo si aspetta anche un capitale di ritorno della grande migrazione che è avvenuta dopo la caduta della dittatura salazarista, nel senso che moltissima popolazione, soprattutto rurale del Portogallo, è emigrata soprattutto in Francia, lasciando il paese completamente spopolato. Quindi quando la defiscalità da una parte è un incentivo agli investimenti stranieri, all'arrivo di popolazioni sia inglesi che nordamericane, italiane, ma anche a un ritorno pensionistico delle persone che insomma hanno vissuto il loro ciclo di lavoro in Francia e vengono incentivate a ritornare nel territorio di origine per portare poi il capitale di ritorno, quello che si chiama capitale di ritorno. Questa migrazione di massa che è dovuta anche in parte, più che in parte, alla devastazione dei territori che sono conseguenti alla Seconda Guerra Mondiale, adesso porta ancora altre conseguenze, nel senso che conseguenze sia sotto il punto di vista economico, nel senso che per esempio durante l'estate nelle zone rurali portoghesi dove ci sono i progetti di estrazione del litio, quando ritornano quelli che vengono chiamati gli emigrantes, i prezzi per esempio degli alimenti aumentano. C'è questa questione qui e poi sì, c'è quest'altra, cioè, nel senso che lo spopolamento delle campagne che in Italia ha avuto anche in Italia una grande migrazione di massa dal sud Italia verso il nord, ma che comunque è rimasta nel territorio nazionale e si è spostata dalla campagna verso le città, invece in Portogallo non ha avuto questo tipo di dinamica, nel senso che le persone si sono spostate in un altro paese e si è creata questa grande divisione tra la cultura e la vita urbana dei centri urbani di Porto di Lisbona e le zone rurali che effettivamente sembrano rimaste a un tempo molto remoto.
Infatti si diceva anche riguardo a Lisbona, oramai città cosmopolita, inaccessibile dal punto di vista del costo del valore immobiliare, abitata da questa popolazione globale o comunque europea, fatta anche di universitari, accademici, di chi fa il dottorato di ricerca magari in zone del genere o che comunque lavora all'università, e poi invece di tutto ciò che le ruota intorno. E a proposito di questa della faccenda dell'impoverimento, della devastazione sociale, ci arriva anche un messaggio qui al 346-66-73-263 che ci dà un consiglio di lettura e dice che nel romanzo Le miniere di San Giovanni è descritta bene la devastazione sociale legata all'estrazione in Portogallo nel primo Novecento. Io non lo conosco, però rimandiamo questo consiglio di lettura dai microfoni di Blackout.
Ringrazio anche del consiglio, non lo conosciamo, lo troverò. Lo cercherò di leggere.
Sì, è molto interessante che magari si ricollega proprio a dei cicli. La storia viene percepita come una storia progressiva che va da un periodo meno voluto a quello più evoluto. Poi a ben guardare anche la storia recente di neanche 100 anni ci fornisce l'eterno ritorno dell'identico, questa storia circolare, e capire che cosa è successo dopo i cicli di guerra precedenti a livello di devastazione sociale ci aiuta anche a capire come funziona la guerra pre, durante e post che viene combattuta. Comunque, dicevamo appunto questa doppia vita sociale del Portogallo, forse più accentuata che altrove, che ha fatto sì che i governi, specie quello di Antonio Costa, oramai dimissionario, potesse aprire di nuovo il campo aperto alla questione dell'estrazione della terra, che con difficoltà chiamiamo anche estrattivismo perché il nome che viene utilizzato generalmente. A me piace più chiamarlo la rapina della terra o la rapina delle viscere, perché mi sembra che sia un nuovo livello di chiudende, laddove il territorio non aveva più valore e ora si cerca di nuovo di darglielo.
Sì, su questa storia della rapina mi è venuto in mente una cosa, mentre la dicevi, che mi fa un po' ridere, che adesso di nuovo, per esempio, dalla Sardegna dicono che faranno un sacco di controlli alla gente che si porta via le pietre dalle spiagge.
Sì, sì.
Quella è rapina, invece quell'altro è estrattivismo.
Esatto. Esatto.
Sì, chiamiamola rapina. Ok, si prende delle pietre, le tolgono dalla terra e le portano da un'altra parte. Sì, di questo si tratta, in pratica.
Esatto.
Allora, sì, il progetto del litio è portoghese, è in realtà leggermente antecedente alle principali politiche europee sul tema e all'esacerbarsi anche dei conflitti. Il progetto del litio del 2017, però è arrivato al suo apice, alla sua ascesa nel 2022. I progetti di estrazione sono le prime concessioni per l'estrazione sono arrivate nel 2022. Quello che è molto importante è che il 10% del territorio portoghese, che però è in buona parte situato nel nord del paese, lungo il confine con la Galizia, quindi non è il 10% del territorio complessivo, cioè nel nord del Portogallo probabilmente il 20-30%, non ho fatto i conti giusti, però si tratta di una porzione di territorio molto grossa, è sottoposta a ricerche di litio, e di queste ricerche una parte in questo momento sono diventate attive, cioè sono arrivate all'approvazione dei cosiddetti della tutela ambientale, dei programmi di della valutazione di impatto ambientale, cioè sono state approvate le valutazioni di impatto ambientale e quindi sono pronte alla partenza. Appunto, quindi
una fase molto avanzata rispetto a...
Una fase avanzata da una parte, non è detto che riesca, nel senso che nel frattempo il prezzo del litio subisce delle fluttuazioni a campana da anni, però questo in realtà il fatto che il prezzo del litio si abbassi o si alzi non ha a che fare con la quantità di litio che viene estratto. Il prezzo di queste materie prime è gestito sotto un punto di vista geopolitico. Nel senso che se si apre una nuova miniera, per esempio, il prezzo si abbassa, il prezzo globale si abbassa, ma questo non ha niente a che fare col fatto che la quantità di litio che viene estratta e che viene consumata continua ad aumentare.
Certo, potremmo fare un esempio banale per farlo capire agli ascoltatori di Blackout. Il fatto che un bene venga presentato come scarso non significa che non ci sia una quantità di quel bene in abbondanza. Facciamo un esempio banale per capire come funziona il mercato capitalistico, così che possa essere capito. Se la casa a Torino viene presentata come un bene scarso, in cui il prezzo aumenta in maniera vertiginosa di anno in anno, specie quello degli affitti, non tanto quello delle vendite, non significa che non ci siano migliaia di case vuote a Torino, significa che quello disponibile nel mercato, all'interno dei suoi vari meandri, delle sue varie stratificazioni, perché il mercato non è un campo unico, ma è un campo in cui interferiscono vari piani, pubblico, privato, eccetera eccetera, quindi non significa che quel bene non ci sia a disposizione, significa che nel mercato viene trattato con un certo prezzo una certa quantità di quel bene. Tanto per fare un esempio banalissimo che magari può essere capito da questi microfoni, perché alla fine funziona così per vari settori, anche in quello immobiliare.
Sì, certo, appunto quando si parla della politica europea rispetto a questi materiali che si chiamano critici e strategici, quindi tutti questi materiali, sia metallici che minerali, che servono alla transizione energetica e all'approvvigionamento, nell'ultimo atto che parla di queste materie prime si parla per la prima volta non solo della transizione energetica, ma anche dell'approvvigionamento della difesa e dell'aerospazio. La loro criticità non ha a che fare con il fatto che ce n'è poca o che non si trova, è che ce n'è poca sul mercato, ce n'è poca che conviene veramente estrarre. Evidentemente questo ragionamento ha a che fare con tante cose, cioè anche con l'inquadramento legislativo, con dei singoli stati, cioè le autorizzazioni che si devono prendere per estrarre. Infatti il Portogallo e di seguito l'Unione Europea sta snellendo moltissimo le procedure di autorizzazione, che fanno parte dei costi. Un'altra cosa che modifica i prezzi in modo, diciamo, extra neoliberale, chiamiamolo così, sono i rapporti geopolitici tra gli stati, cioè il fatto che alcuni stati decidano di commerciare queste risorse e altri invece escludono dal commercio alcuni stati. Quindi quando avvengono delle sanzioni o delle chiusure di accordi commerciali, il prezzo non è più evidentemente legato al costo fisico dell'estrazione, al costo del lavoro, ma è legato ai rapporti e al fatto ai rapporti tra gli stati, quindi a una competizione che non ha niente a che fare con il libero mercato, ma a che fare con
la politica tout court, diciamolo, che non viene spiegato tutta l'economia. Basta seguire anche l'esempio del petrolio, per chi non fosse avvezzo a altre dinamiche del mercato globale.
E per questo intendevo dire che non è detto che la scommessa portoghese di investigare sul 10% del territorio sarà una scommessa che vincerà da parte del governo, nel senso che dipende da molti fattori legati al prezzo e alla possibilità di riuscire veramente a fare, e chiaramente anche da tutte le forme di opposizione che a questa cosa si potranno costruire, nel senso che aumentare i costi potrebbe rendere questa cosa più difficile da una parte, e dopodiché potrebbe anche riuscire in qualche modo a mettere in discussione i rapporti internazionali tra gli stati, nel senso che il fatto che una scommessa del genere non riesca porta delle conseguenze su dei piani, su diversi piani, non solo sul piano del rapporto tra popolazioni e il loro territorio, ma anche su piani più alti, per esempio il caso di Panama, il caso avvenuto qualche mese fa a Panama, in cui dovevano rinnovare l'autorizzazione alla miniera di rame a Panama di una impresa canadese, ha sviluppato delle proteste nel territorio e soprattutto a Panama City, con un grande sciopero generale che ha messo in discussione anche il governo, perché il governo metteva molto della sua sussistenza sul fatto che questo progetto funzionasse, perché gli dava i soldi per poter sostentare, insomma, il loro progetto sullo Stato.
Molto interessante, anche perché siamo abituati a guardare l'economia di un paese all'interno dell'ottica globale, soprattutto del just in time, un certo tipo di economia che è andata in crisi, e sembra che i paesi che l'hanno subita maggiormente puntino quasi su una monocultura del capitale, una scommessa che, come dici tu, oltre ad avere delle ripercussioni gravissime nel rapporto tra Stato e popolazione, poi potrebbe non andare benissimo neanche in quella scommessa che l'apparato statale fa nei confronti dell'economia globale. Quindi sarà da vedere che cosa accadrà, perché oltre al fatto della guerra c'è anche la questione della competizione all'interno di questi grandi mercati. Però quello che volevamo raccontare attraverso il Portogallo, intanto ti chiedo se ci sono dei comitati di lotta che si sono sviluppati, o perlomeno di ricerca rispetto a questo processo avviato e oramai in buona fase per il Portogallo.
C'è tutta una serie di comitati che si stanno opponendo, purtroppo soprattutto a livello locale, ai singoli progetti minerari. Manca probabilmente una visione d'insieme quello che, cioè sull'analisi che stavo facendo poco prima, mancava una visione di insieme sul fatto che non è il singolo progetto minerario che riuscirà o meno, ma il progetto complessivo che ha, o riesce ad avere un senso oppure non ce l'ha, a fronte dell'opposizione che ci può essere. In particolare la zona della regione di Barroso, la zona a nord al confine con la Galizia, in questo momento ci sono diverse forme di opposizione, diverse forme di comitati, e c'è un accampamento che avviene tutti gli anni a Covas di Barroso, che ha anche un afflato internazionalista, e questo è il progetto sotto il punto di vista dell'estensione più grande del Portogallo, e diciamo che dal prossimo anno dovrebbe diventare definitivo ed esecutivo. In questo momento ci sono dei presidi che stanno bloccando i mezzi che cercano di andare a disboscare dove poi devono fare le estrazioni. Ci sono altri comitati in zone limitrofe vicine che cercano di impedire i sondaggi, cioè quelle operazioni che vengono, cioè le operazioni preliminari all'estrazione, cioè quelle operazioni che servono a valutare la quantità di prodotto. Ci sono forme di opposizione alle diverse compagnie minerarie che nella zona stanno portando avanti i progetti.
Ma c'è per caso mi viene in mente il parallelismo con quello che riguarda l'apparato energetico. Per esempio in Sicilia l'anno scorso abbiamo parlato con un po' di compagni proprio da questi microfoni, che raccontavano come le terre oramai desolate, che non conviene più utilizzare per uso agrario, venivano svendute alle grandi multinazionali energetiche come Eni. Una volta che l'agricoltura viene resa non sostenibile dal punto di vista economico per i piccoli proprietari, poi c'è una concentrazione di terre che viene venduta, e quindi la proprietà delle grandi multinazionali si allarga, peraltro vendendo questa terra oramai inutilizzabile per pochi spicci. Mi chiedo se queste grandi aziende che si occupano invece in questo caso di estrazione mineraria stanno facendo la stessa cosa in Portogallo. C'è un nuovo livello di concentrazione della terra, stanno acquistando massicciamente o fanno solamente i carotaggi e i sondaggi nel territorio senza l'acquisto della terra?
Allora, la questione della proprietà della terra in Portogallo è decisamente in particolare e molto, molto diversa da quella italiana. Nel senso che da una parte nelle zone rurali non c'è stato un aggiornamento per esempio dei catasti per un sacco di tempo, e per esempio nella zona di Covas do Barroso la compagnia mineraria Savanna, si chiama Savanna, che è una compagnia australiana, si è occupata di ridefinire i confini delle proprietà a catasto, cioè nel senso ha fornito questo servizio ai piccoli proprietari per poi comprare la terra in cambio di effettivamente pochi soldi rispetto al progetto di cui si tratta. Però la maggior parte dei terreni in cui vengono fatte queste estrazioni, da una parte sono siti storici ed è stato il volframio, quindi sono già luoghi in cui c'è una devastazione, e invece in altri luoghi sono comunque proprietà che in Portogallo vengono chiamate baldios, che sono una forma di proprietà che perlomeno all'inizio del Novecento, prima della dittatura salazarista, era una forma di proprietà comunitaria, cioè erano una terra comune, che man mano durante la dittatura e il processo di estrazione del volframio sono sempre diventate più proprietà di Stato, che poi vengono gestite dalle comunità locali, cioè la proprietà è dello Stato ma la gestione locale, e ovviamente nel momento in cui è stato scritto il progetto per il Lite nel 2017, l'anno successivo nel 2018, se non mi sbaglio, dovrei sbagliarmi, comunque sì, poco dopo, nel 2018-2019, è stato scritto anche un progetto di riforma di questi baldios, che sono queste terre, diciamo, demaniali. La cosa più simile al termine più analogo italiano sarebbe demaniali.
È incredibile, anche perché sopravvivono all'interno del territorio europeo, al di là della dialettica materialistica di marxiana memoria, anche delle forme di proprietà, in questo caso demaniali, ma non proprio, che invece si pensavano essere estinte praticamente con l'Ottocento, quindi invece riformate solamente in questa fase negli ultimi anni.
Sì, sarebbe anche molto interessante capire, questo spiega anche qualcosa sul ruolo dello Stato nella proprietà, nel senso delle proprietà demaniali con gestione demandata alle comunità. È abbastanza, è sicuramente una forma giuridica della proprietà abbastanza particolare, perché prevede che perlomeno i costi di manutenzione della proprietà ricadono sui residenti, però poi quando lo Stato ha un progetto, niente, poi lo fa, perché giuridicamente è suo. Quindi è una forma molto ambigua, una forma che comunque permette allo Stato anche di entrare all'interno di una serie di affari di profitto, sicuramente interessanti, cioè è in grado di
come attore economico in ballo, al pari poi dei settori specifici del privato,
progetti complessivi sul territorio, perché ne possiede una parte
riguardevole,
no? La maggior parte di queste, sia delle ricerche che dei progetti di assistenza, sono sul territorio di Baldia, quindi insomma dei territori che poi quando lo Stato decide di che effettivamente questo progetto è profittevole, poi lo farà partire e avranno tutti più o meno la medesima forma. Non ci sarà poi tra la forma di opposizione, dovrà essere per forza collettiva, i privati non potranno.
Certo. Intanto ti aggiorno sui messaggi che stanno arrivando al 346-6673-263. Una è una specifica che ci dice che il nome del romanzo citato prima si chiama Le miniere di San Giovanni ed è di Fernardo Namora, editore Martello. E poi un altro messaggio che dice: ci sono poi le speculazioni finanziarie, è il caso di Punta Corna, dove il cobalto c'è ma poco ed è difficile estrazione a costo di devastazioni ambientali enormi, non sarà mai una risorsa vera e durevole, si punta solo ai fondi UE. C'è anche questa questione naturalmente dei finanziamenti che vengono dall'Unione Europea, e arriviamo quindi all'ambito del legiferare europeo riguardo a questo settore riscoperto dell'estrazione all'interno del territorio europeo. Visto che oltre ad aver fatto questo viaggio, aver sondato il territorio così come si dà in Portogallo in questa fase, forse quella più avanzata all'interno dell'Unione Europea, voi avete anche guardato quali sono i piani di lungo termine per questa estrazione dei minerali all'interno dell'Unione. Che cosa ne emerge? Tenendo bene a mente, lo ricordiamo da questi microfoni, che quello che viene scritto all'interno di leggi, normative, programmi decennali non è la verità, ma anche un impianto di propaganda politica gigante. All'interno di questa considerazione preliminare, cosa possiamo dire che si evince da questi piani dell'Unione Europea degli ultimi anni riguardo all'estrazione di materie prime?
Allora, su questo tema la cosa principale che è successa, che sta succedendo, è la promulgazione del Critical Raw Materials Act nel maggio del 2023, l'anno scorso, che è questo piano che diciamo permette di snellire quasi delle quattro volte i tempi necessari per ottenere le autorizzazioni per aprire una miniera nel territorio europeo, se il progetto che viene candidato è un progetto strategico. Questo Critical Raw Materials Act è stato approvato in maniera definitiva con alcune variazioni dal Parlamento europeo a metà dell'aprile di quest'anno, del 2024, C'è un impegno perché gli stati membri dell'Europa promulgino e riformino le proprie leggi minerarie nell'anno successivo, quindi bisogna un po' aspettarsi che nel prossimo anno le leggi minerarie degli stati membri, tra cui l'Italia e il Portogallo, subiranno delle riforme legate a questo atto. Questo atto è stato scritto poco dopo il Repower EU, legato alla questione della transizione energetica e alle difficoltà di approvvigionamento legate in particolare alla guerra tra la Russia e l'Ucraina e in generale l'instabilità geopolitica nella quale ovviamente la corsa agli armamenti e l'approvvigionamento delle materie necessarie per mantenere il proprio impianto industriale che fa parte degli armamenti, perché è proprio impianto industriale, tra l'altro il fatto che non so, è stato messo un economista capo dell'esercito russo stamattina o ieri, lo spiega abbastanza bene che l'impianto industriale è parte della guerra, ha bisogno di queste materie prime, quindi bisogna trovare un modo di farlo.
E già il fatto che siano considerate strategiche dice molto. Strategico significa di fatto militare, comparto per la guerra. Tant'è che, se non sbaglio, tu stesso mi avevi raccontato che anche allorquando si dovessero trovare delle materie prime atte a portare avanti questo tipo di settori così ricercate, in realtà basterebbero appena coprire il 15% del fabbisogno di questi minerali all'interno dell'Unione Europea. E se non sbaglio il 15% peraltro coincide con il fabbisogno probabilmente dell'impianto militare non in fase di guerra. Quindi stiamo parlando di bucare tutto il territorio europeo per la guerra.
Il progetto europeo è quello che almeno il 10% di questi materiali, di questa lista di materiali critici, che sono 34 al giorno d'oggi, almeno il 10% debba essere estratto in Europa, e più o meno il 10% è quello che serve a costruire gli armamenti. Poi ci sono altre percentuali, una certa percentuale deve arrivare dal riciclo, che poi vabbè, anche il riciclo, bisognerebbe parlare di questa questione del riciclo, nel senso che quello che si intende per il riciclo nelle leggi europee si intende per esempio anche la bonifica di vecchi depositi minerari, depositi inerti, quindi non si tratta del riciclo che molto spesso gli ambientalisti ne parlano, non si tratta del riciclo di scarti del consumo, si tratta di riciclo di scarti di produzione, insomma una cosa che è devastante esattamente come l'estrazione.
Esatto, stessa. Però il diavolo sta nei dettagli e nelle parole, non è un caso che vengano utilizzati certi termini, tant'è che uno dei discorsi che viene portata avanti a promozione dell'estrazione all'interno del territorio europeo è quella appunto di una catena corta di approvvigionamento, peraltro discorso che va presa su certi ambienti ecologisti. Non è un caso che si punti anche su
di recupero di alcuni discorsi che insomma viaggiano in certe forme di opposizione. La filiera corta è chilometro zero, durante la guerra la filiera corta e chilometro zero non sono un privilegio ma sono una necessità della vita
in fase di guerra,
aggressiva tra gli stati, ecco. Poi vorrei dire ancora una cosa sulla questione della speculazione finanziaria, perché secondo me è importante.
Sì, vai, andiamo in chiusura, aggiungiamolo così per concludere sull'effimero finanziario, ci sta.
No, nel senso che il fatto che una parte dei progetti siano pura speculazione finanziaria è molto probabilmente legato a due fattori. Noi abbiamo pensato e stiamo cercando di ragionare su questo. Il primo fattore è che la prima cosa che serve all'Europa per poter sapere dove estrarre le materie prime che gli servono è sapere dove ci sono, nel senso che in questo momento non si sa dove ci sono. Il fatto che ci sia qualcuno dandogli dei fondi e dei contributi europei a fondo perduto, si è disposto a fare queste esplorazioni al posto degli stati, è sicuramente una cosa vantaggiosa per gli stati. Preferiscono questo perché le responsabilità di questi sondaggi, di queste cose, non verranno poi messe su di loro, ma verranno messe su queste piccole compagnie che molto spesso non hanno neanche i soldi per comprarsi una ruspa, cioè nel senso che il capitale sociale è talmente basso che effettivamente ti fa pensare che non faranno mai niente, però che servono proprio a questo complesso, cioè nel senso l'economia estrattiva divide le compagnie in junior, che sono queste compagnie piccole con pochi soldi che si occupano di fare tutte quelle parti del lavoro che avranno delle responsabilità sociali ed ambientali. Dopodiché, quando la roba è pronta, arrivano quelle grosse. Quindi sì, molto probabilmente, io non voglio dire, non lo dirò e non verrò confutato che a Punta Corna non si farà niente o si farà qualcosa, non lo so. Il punto è che è il primo ingranaggio di un processo. Prima bisogna.
Le cui risoluzioni non sono note. Certo.
Com'è?
Le cui risoluzioni non sono note, non si sa. Sarà devastante sia se andrà a buon termine per quanto riguarda l'economia dello Stato, sia se non andrà a buon termine.
Esattamente, questo è il ragionamento che bisogna un po' tenere davanti.
Certo.
Chiaramente pensando che i tempi di una ristrutturazione dell'impianto produttivo diventano molto accelerati in una situazione di guerra.
Certo, bisogna vedere cosa succederà, specialmente nell'ultimo anno. Io ti ringrazio per questa interessante chiacchierata, ma credo che continueremo a portare avanti il discorso da questi microfoni a lungo, purtroppo, ai noi, non solamente da questa trasmissione, ma insomma ci sarà da parlare di questo nuovo solco produttivo e distruttivo. Io ti ringrazio per ora e sicuramente ci aggiorniamo presto.
Io ringrazio tutti i messaggi, ringrazio te, ringrazio gli ascoltatori.
Ciao, a presto. Ciao.
Ciao.